Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Siamo discriminati. Gli svizzeri all'estero si sentono esclusi dalla campagna di immunizzazione e reclamano con Berna, che risponde: non facile esportare i vaccini. In Francia sale la rabbia contro la nuova legge sanitaria in discussione da oggi. Prevede l'obbligo del certificato vaccinale per entrare in bar, ristoranti e treni. Un fossato che preoccupa in Svizzera, quello tra città e campagna. Il tema, rilanciato dal voto sulla legge CO2, è al centro da oggi di una serie di nostri contributi. Grazie al software israeliano Pegasus, spiati cellulari di giornalisti, attivisti e dissidenti, lo dice un'inchiesta giornalistica. L'azienda però respinge le accuse. Il record europeo di Alex Wilson sui 100 metri va certificato. Ci sono alcuni dubbi sulle condizioni che hanno permesso al basilese di ottenere il primato ieri sera. La Confederazione deve aiutarci, anche noi vogliamo essere immunizzati al più presto. A lanciare l'appello è l'organizzazione degli svizzeri all'estero. Molti di loro infatti non hanno ancora accesso al vaccino anti-Covid nei paesi dove risiedono attualmente. Sentiamo Anna Maria Nunzi.
Il nuovo cospicuo aumento delle infezioni in molti paesi preoccupa anche tanti cittadini svizzeri che abitano all'estero. Questo perché, stando alla strategia messa a punto dalla Confederazione, è prioritario garantire l'immunizzazione della popolazione residente in Svizzera. Solo più tardi, al più presto, a partire dall'autunno, si penserà poi agli svizzeri all'estero, dice Remo Ghisin, presidente dell'organizzazione che li rappresenta. Remo Ghisin parla di violazione della parità di trattamento. La Thailandia, aggiunge, un paese attualmente duramente colpito dalla pandemia, non vaccina i residenti provenienti dall'estero. È una situazione d'emergenza, dice. Gli svizzeri che vivono in Thailandia in questo momento non hanno accesso al vaccino. È molto grave, la Confederazione deve correre ai ripari, non può aspettare che arrivi l'autunno. La Francia ha capito che deve proteggere i suoi cittadini e già vaccina i connazionali residenti in Thailandia. Anche la Svizzera deve seguire questo esempio. A questo proposito il Dipartimento Federale degli Affari Esteri però risponde: non è così semplice esportare vaccini all'estero per la diaspora elvetica. Stando a quanto concordato con i fornitori, le dosi acquistate dalla Confederazione possono essere impiegate solo in Svizzera. I cittadini elvetici residenti all'estero affiliati all'assicurazione malattia di base, ricorda l'Ufficio Federale della Sanità, hanno la possibilità di farsi vaccinare in Svizzera. Il Dipartimento Federale degli Esteri sta inoltre valutando la possibilità di offrire la vaccinazione anche a coloro che non sono assicurati. Dipartimento che parla di alcune migliaia dei quasi 800.000 svizzeri all'estero che attualmente non hanno accesso ai vaccini nei paesi in cui risiedono.
In Francia, intanto, a fronte della forte crescita di contagi dovuti al Covid-19, il Consiglio dei Ministri ha adottato stamattina il progetto di legge che prevede l'obbligo di vaccino per il personale sanitario e le varie applicazioni del certificato vaccinale. Si tratta ora di procedere alla discussione parlamentare, un provvedimento già fortemente contestato nei giorni scorsi. I particolari da Parigi con Antonella Tarquini.
Centri per la vaccinazione incendiati, vandalizzati, saccheggiati, migliaia di persone ancora per le strade nel weekend al grido di libertà, libertà, per esprimere la collera contro il progetto di legge sanitaria che arriva oggi all'esame del Consiglio dei Ministri con la prospettiva di un voto del Parlamento entro la settimana. Mentre le cifre del Covid riprendono a salire vertiginosamente, il movimento contro l'obbligo di vaccino per il personale sanitario e chi è a contatto con il pubblico si inasprisce. Ma è soprattutto l'obbligo del pass sanitario per entrare in bar, ristoranti, aerei, cinema, discoteche, treni a provocare l'ira, specie tra i giovani costretti a procurarsi il documento che attesti la vaccinazione completa, il tampone molecolare negativo o il certificato di ristabilimento dopo contaminazione se vogliono godersi le vacanze. L'estensione del pass è un punto cardine del progetto di legge che suscita dubbi tra i giuristi e vede schierati contro i gestori sui quali pesa una multa fino a 45.000 euro e un anno di carcere in caso di non osservanza. Schierati invece a favore 382 tra sindaci e consiglieri comunali di destra e sinistra che approvano in un documento il coraggio del presidente Macron. Sul personale sanitario Novax incombe il licenziamento, sulle persone positive l'obbligo di isolamento sotto il controllo di poliziotti e gendarmi. Il giro di vita è forte, ma la variante Delta avanza. In alcuni comuni rispuntano le mascherine in strada e il coprifuoco. Non c'è tempo da perdere.
Un aggiornamento per quanto riguarda la situazione maltempo in Svizzera. Il livello dei laghi e dei corsi d'acqua continua a scendere, ad eccezione del lago di Neuchâtel. Qui il livello è leggermente salito invece nella notte tra domenica e oggi lunedì. Un ritorno alla normalità che potrebbe durare diversi giorni, se non addirittura settimane, hanno affermato le autorità. A Bienne il livello del lago sta scendendo, anche se il grado di allarme resta massimo. Il pericolo di inondazione non è ancora escluso a Lucerna, dove il livello del lago dei quattro cantoni è sceso di 16 centimetri rispetto a sabato. Se ne è parlato per anni, il Rösti-Graben, il fossato politico tra Svizzera tedesca e Svizzera romanda. Oggi è più in voga un altro termine, Stadt-Land-Graben, la lontananza tra città e campagna. Il radiogiornale ha deciso di approfondire questo distacco crescente e di dedicare dunque una serie a questa problematica. Questa settimana, quindi, in ogni edizione del radiogiornale di Mezzogiorno vi proporremo un contributo. Alan Crameri, responsabile della nostra redazione nazionale, perché la questione è rilevante?
In realtà non è la sensibilità politica a preoccupare. Sappiamo che le città sono un po' più a sinistra, qualcuno dice più progressiste, la campagna più a destra, conservatrice. In fondo idee diverse si possono avere. Ma il pericolo è che la società si divida in due gruppi di popolazione che non dialogano, che hanno la sensazione di vivere su universi diversi, con sensibilità e quindi priorità diametralmente opposte. Non è una questione solo svizzera, fa riflettere anche negli Stati Uniti o in Francia. Da noi forse emerge prima o in maniera più evidente nelle votazioni popolari, l'ultima volta sulla legge sul CO2, ma in passato anche con la legge sulla caccia o sui limiti alle case secondarie.
Ecco, questa serie che tratterà alcuni esempi concreti ci accompagnerà dunque fino a venerdì. Che cosa ci puoi anticipare di questi contributi? Cosa ha scoperto la redazione su questo fossato tra città e campagna?
La risposta, come spesso quando si scava e approfondisce, è sempre sfumata dalle mille sfaccettature. Siamo stati nella periferia di Neuchâtel e in città, a Berna, i comuni che si sono profilati con risultati netti e opposti nella legge sul CO2. Situazioni diverse. La questione comunque preoccupa o fa riflettere gli osservatori. Abbiamo sentito gli immancabili politologi e scoperto ad esempio che il Ticino è un po' un Sonderfall. Anche a sud delle Alpi le città votano diversamente dalla campagna, ma in maniera meno marcata e col baricentro spostato più a destra. E infine incontreremo chi sta cercando di far qualcosa contro questo fossato, una specie di ricucitore, il presidente del Parlamento Andreas Ebi.
Allora cominciamo, grazie a Alan Crameri, cominciamo quindi con una visita in campagna. Val de Rue, comune d'altura che confina con la città di Neuchâtel, nato dalla fusione nel 2013 di ben 15 villaggi, oggi conta 17.000 abitanti. Il 13 giugno scorso ha bocciato al 55% la legge sul CO2, mentre la vicina Neuchâtel l'ha accettata al 63%, quasi 20 punti di distacco. E allora, che sia questo il sintomo di una spaccatura profonda tra città e campagna, la nostra corrispondente dalla Romandia, Lucia Mottini, ne ha parlato con il sindaco Roby Chop.
Noi stiamo diventando un comune di periferia urbana e sempre di meno un vero comune, diciamo, di campagna, con tante attività agricole, con tante attività anche forestali, però sempre con gente che ormai viene da un altro orizzonte.
Ha un bel italiano che gli viene dalla mamma, Roby Chop, sindaco verde del comune di Val de Rue, un comune vasto situato tra Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds, due centri urbani che il 13 giugno hanno detto sì alla legge sul CO2. Val de Rue invece ha detto no.
Io penso che qui la sensibilità diversa sia dovuta soprattutto al modo in cui la gente abita sul nostro territorio, che non è compatto come quello di una città e che suscita subito più perplessità che adesione a soluzioni che sono un po' coercitive.
Contadini e pendolari di Val de Rue si sono trovati d'accordo nel bocciare le due iniziative contro i pesticidi e il referendum contro la legge sul CO2.
Qui da noi molti contadini si sono lanciati in modo forte contro queste due iniziative.
Senza contare che gli ex cittadini che dormono in campagna e lavorano ad esempio a Neuchâtel privilegiano la mobilità individuale.
Quelli che vengono nel nostro comune chiaramente cercano un po' più di spazio e chiaramente deve aspettarsi a dover essere un po' più autonoma, a non avere il bus di frequente o doversi un po' organizzare anche per andare in posta, perché ne abbiamo solo 4 per tutto il comune. Poi quando si dice beh adesso dovete stare attenti a non usare qui, a non fare qui, a non fare là, naturalmente mette un po' in questione il mio modo di vita. Ci sono da noi molte zone di villette e praticamente ognuno ha una o due e magari anche 3 automobili.
In realtà nelle votazioni passate questa diversa sensibilità tra città e campagna è emersa raramente. Sulle imprese responsabili, la legge sulla caccia, gli aerei da combattimento, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds e Val de Ruz hanno votato allo stesso modo. E con l'arrivo dei cittadini anche gli equilibri politici nel comune tradizionalmente a destra si sono spostati un po' verso sinistra. La bocciatura della legge sul CO2 ha ricordato però anche al sindaco Roby Chop la nascita del movimento dei gilets gialli in Francia, un movimento che contrapponeva la preoccupazione della fine del mese a quella per la fine del mondo.
Mi ha dato molto da pensare, insomma, questa reazione dei gilets jaunes in Francia, perché di fatti è partito un po' da un aumento della benzina e dunque è vero che qui per certi frangenti si è ritrovato una parte di questa sensibilità, però io non sono convinto che anche nel nostro comune chi ha votato no a questa legge sul CO2 sia gente che fa fatica a vivere. Direi in questo caso avrebbero dovuto votare contro molto di più in zone come la Chaux-de-Fonds e non è stato il caso.
Anche perché Val de Ruz è un comune in crescita, ben lontano dalla desertificazione di alcune località francesi.
E questo è quanto per quanto riguarda questa nostra prima puntata della serie che dedicheremo alla spaccatura, alle divisioni sempre più profonde tra città e campagna. Domani, seconda puntata, ci sposteremo nel Canton Berna. Torniamo agli esteri. Pegasus, il programma informatico di tipo militare sviluppato dalla società israeliana NSO per contrastare il terrorismo, è usato in realtà per spiare giornalisti e attivisti dei diritti umani e dissidenti politici. La denuncia proviene da un consorzio investigativo internazionale che unisce 16 grandi testate giornalistiche a cui collaborano tra gli altri Amnesty International. In Israele la società che lo produce, già nota alle cronache, respinge però ogni accusa, come ci racconta Michele Giorgio.
Torna sulle prime pagine la NSO, l'azienda israeliana dietro al Pegasus, lo spyware che ha permesso a tanti governi autoritari di avere accesso a foto, email, messaggi ed altre informazioni contenute nei telefoni di giornalisti, dissidenti ed attivisti dei diritti umani. La società con sede a Herzliya, a nord di Tel Aviv, definisce senza fondamento le accuse. Sostiene che Pegasus è reso disponibile all'unico scopo di combattere il crimine internazionale ed il terrorismo e di aver rescisso contratti con 5 clienti accusati di violare i diritti umani. Tuttavia non è chiaro se all'interno della NSO esista un comitato etico e se l'azienda richieda garanzie precise ai governi acquirenti sull'uso della sua tecnologia. Anche in Israele si sollevano interrogativi sull'operato della società che vanta un giro d'affari di centinaia di milioni di dollari e sui rapporti che intrattiene con le autorità governative chiamate ad autorizzare la vendita del software ai paesi che ne fanno richiesta. Non è un mistero per altro che le prime versioni di Pegasus siano state sviluppate da alcuni ex agenti dei servizi di intelligence israeliani. Dal governo di Naftali Bennett non sono ancora giunti commenti all'inchiesta internazionale in corso.
E secondo il consorzio investigativo internazionale, anche un paese europeo avrebbe impiegato Pegasus non per scopi legati alla sicurezza, ma per spiare giornalisti. Stiamo parlando dell'Ungheria. Sentiamo Chiara Savi.
Non solo il Ruanda, il Marocco, l'Azerbaigian, anche l'Ungheria avrebbe fatto uso del programma informatico di spionaggio israeliano per controllare le conversazioni di giornalisti indipendenti, uomini d'affari attivi nel settore dei media, rivali politici del premier Viktor Orban. Secondo le indagini, sono 300 le persone spiate attraverso Pegasus in un paese membro dell'Unione Europea ai ferri corti con Bruxelles su diversi fronti e che da tempo ha dichiarato guerra ai media indipendenti. Tra gli intercettati, reporter reporter investigativi che hanno lavorato sui rapporti tra Budapest, Mosca e Berlino, sugli affari poco chiari di esponenti del Fidesz, il partito di Orban, su criminalità e terrorismo, o manager dei media che da tempo tentano di arginare la politica repressiva del governo ungherese nei confronti di stampa e radio non allineate. È infatti da anni che Orban ha avviato un repulisti nei media statali, facendo licenziare chi non si adegua alle linee dettate dall'esecutivo, e sono stati aboliti finanziamenti ai media indipendenti, privati anche dalle entrate pubblicitarie. Il governo ha già reagito, respingendo le accuse del consorzio investigativo. In Ungheria sono un migliaio le intercettazioni che in media ogni anno vengono autorizzate dal Ministero della Giustizia sulla base di una legge per la sicurezza nazionale già condannata con una sentenza dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Una legge che può consentire all'esecutivo di avviare intercettazioni per 48 giorni senza alcun controllo. Chiunque nel paese, avevano scritto i giudici di Strasburgo, può ritrovarsi sotto sorveglianza.
È morto ieri Kurt Westergaard, disegnatore satirico danese, celebre per la sua caricatura di Maometto. Nel 2005 la pubblicazione di una sua opera su un giornale conservatore con una bomba a raffigurare la testa del profeta aveva fatto scaturire proteste violentissime in alcuni paesi islamici contro le rappresentanze diplomatiche danesi, al punto da rappresentare la maggior crisi di politica estera per la Danimarca dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Passiamo alla pagina economica. Dopo l'accordo di ieri dell'OPEC Plus sull'aumento della produzione, il corso del petrolio ha iniziato a calare. I consumatori però dovranno ancora attendere almeno un po' prima di vedere i benefici nel proprio borsellino. Johnny Canonica.
Questa mattina le quotazioni del barile di petrolio erano in calo di circa l'1%, con il Brent del Mare del Nord trattato attorno ai $72.50. A titolo di paragone, all'inizio della scorsa settimana, per la medesima quantità, si era arrivati a pagarne anche più di 76. Il movimento al ribasso è stato provocato dall'accordo di ieri dei paesi dell'OPEC Plus, che si sono accordati per un aumento della produzione di 2 milioni di barili a partire da agosto e fino in dicembre, per far fronte alla domanda in crescita. Passeranno ancora alcune settimane, però, prima che questo ribasso si faccia sentire nei bilanci delle famiglie, in particolare al momento del pieno della vettura. L'incidenza del corso del petrolio greggio sul prezzo alla pompa di benzina, infatti, non ha mai superato il 30% del totale, mentre le varie tasse e accise incidono per circa 90 centesimi per litro. Inoltre, bisogna tener conto del cambio franco-dollaro e dei costi di trasporto e di stoccaggio. Al consumatore finale non resta quindi che armarsi di pazienza.
È tutto per quanto mi riguarda, vi lascio alle notizie sportive. Grazie per averci seguito, un buon pomeriggio a tutti.
Radio Televisione Svizzera.